Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Si intensifica la guerra tra Iran e Israele, colpito poche ore fa il centro di Tel Aviv, mentre Teheran conferma l'uccisione del capo degli 007 iraniani. Ci sono poi le parole di Trump, che propone Putin come mediatore, e il giallo sul presunto veto americano all'uccisione di Khamenei, mai dato, dice Netanyahu. Il nodo intermodale di Muralto, dopo il no sancito dal Locarnese, ci si interroga sul futuro. Una soluzione alternativa non sarà vicina, avverte il cantone. Avanti con l'arrocco. L'assemblea della Lega dei Ticinesi sostiene lo scambio di dipartimenti. Gobbi Zali, si decide in tempi brevi la richiesta del movimento. Quarta notte di guerra tra Israele e Iran. Sono proseguiti nella notte i lanci di missili da una parte e dall'altra. Poco fa ad essere colpita ancora è stata Tel Aviv, il centro di Tel Aviv, dove si trova, è arrivato ieri, l'inviato RSI Emiliano Bossi. Allora cominciamo da qui, cominciamo dal racconto di quanto visto in queste ore.
Buongiorno, erano circa le 4:20 quando dal bunker dell'albergo dove mi trovavo ho sentito una potente esplosione. Un missile è caduto a circa 600 metri di distanza, ha colpito un parcheggio ma ha provocato con la sua onda d'urto il crollo di una palazzina dove si contano diversi feriti. Ne ho visti un paio che venivano portati via quando sono corso sul posto un paio d'ore fa, e una enorme quantità di danni in tutto questo quartiere centrale di Tel Aviv. Sulla Allenby Street, dove mi trovo adesso, famosa per i suoi locali, ristoranti, negozi, ci sono decine di vetrine in frantumi e sono state danneggiate tantissime abitazioni. Abbiamo visto persone uscire di casa con le valigie, i soccorritori sono al lavoro anche e soprattutto nella zona di questa palazzina crollata, dove non sembra ci siano state vittime. In tutto pare che 5 missili abbiano colpito oggi Tel Aviv, una città ferita nel suo cuore, che adesso si rende conto di quanto davvero questa guerra possa arrivare nelle proprie case.
Questo dunque il racconto di quanto sta avvenendo in queste ore a Tel Aviv con l'inviato RSI Emiliano Boss. Per uno sguardo più complessivo di questa quarta notte, l'abbiamo detto, di guerra tra Iran e Israele, abbiamo in diretta il nostro collaboratore Michele Giorgio. Allora Michele, quali le ultime?
Sì, il corpo di un uomo di circa 80 anni è stato estratto poco fa da un edificio nel sobborgo di Bnei Brak, colpito in pieno da un missile. Sale perciò a 4 il bilancio delle persone uccise dagli attacchi notturni nell'area centrale di Israele, a Tel Aviv appunto, e a 20 quello totale dall'inizio della guerra. Si segnalano anche altri 87 feriti. I soccorritori in queste ore stanno controllando ancora 2 delle 4 aree colpite in modo pesante. David Anne ha riportato anche la sede dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv. Nel pomeriggio si erano avuti invece 7 feriti ad Haifa e 4 ad Ashdod, nel sud del paese. Da parte sua bisogna dire che Israele ha attaccato altre decine di obiettivi in Iran, tra cui siti energetici, radar, rampe di lancio di missili balistici. Ha colpito l'aeroporto di Mashhad nel nord-est dell'Iran, a circa 2300 km da Israele. Naturalmente ha preso di nuovo di mira obiettivi a Teheran, Shiraz e anche il centro di ricerca nucleare di Parkin. Tra l'altro gli attacchi hanno avuto come obiettivo ancora comandanti delle forze armate della sicurezza. Sono stati uccisi il capo dell'intelligence delle guardie della rivoluzione islamica Mohammed Kazemi e il suo vice Hassan Mohakik e un altro alto ufficiale. Il ministero della sanità iraniano ha fornito un bilancio ieri di 224 vittime, il 90% delle quali ha detto civili.
Ecco Michele, c'è poi una domanda forse che si pone a questo punto: fino a dove Israele vuole andare nell'eliminazione dei vertici iraniani? Perché stando a varie fonti americane, il presidente Trump avrebbe posto il veto all'uccisione della guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei. Parlando a Fox News, Netanyahu ha smentito che questo sia vero. Che cosa dobbiamo capire da questo scambio?
Beh, quello che dobbiamo assolutamente riconfermare è che Netanyahu ha detto che tra gli obiettivi della guerra sicuramente c'è quello di mettere fine al programma nucleare iraniano, ma anche quello di provocare il crollo della Repubblica Islamica, quindi un cambiamento di regime. Appunto, nella intervista a Fox News Netanyahu ha negato l'esistenza di un veto di Donald Trump all'uccisione da parte di Israele di Ali Khamenei, che lo ricordiamo la guida suprema dell'Iran, e il premier israeliano si è detto fiducioso sulle possibilità che le forze armate israeliane potranno raggiungere tutti gli obiettivi del piano di attacco.
Grazie Michele. Michele Giorgio in diretta con le ultime. Aggiungiamo che, vista la situazione, l'ambasciata svizzera a Teheran rimarrà chiusa, citiamo, fino a nuovo avviso. Questo quanto si può leggere in un post sul social X. La rappresentanza svizzera nella capitale iraniana era già rimasta chiusa ieri, chiusura che dunque è stata di fatto prolungata. E la guerra irrompe nei colloqui, nell'agenda dei grandi della terra. Si apre oggi il G7 a Kananaskis in Canada, il vertice appunto delle principali potenze economiche del mondo. Durerà fino a martedì sera, previsti una serie di incontri, molti di quali bilaterali, economia e Ucraina, certo, ma si parlerà molto ovviamente anche del precario equilibrio in Medio Oriente, con le parole del presidente Trump appena giunto sul posto che fanno discutere. Ce ne parla Cristiano Balli.
È arrivato in Canada per ultimo Donald Trump, facendosi precedere da moltissime certezze, nessuna delle quali è almeno per il momento condivisa dagli altri leader della G7. Nel pomeriggio di ieri il presidente degli Stati Uniti, in un'intervista sulla ABC, ha detto che un accordo tra Israele e Iran può essere raggiunto facilmente e verrà raggiunto. Nella stessa intervista ha suggerito che la mediazione decisiva potrebbe essere quella di Vladimir Putin. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto Donald Trump, rivelando anche un colloquio con il presidente turco Erdogan. Poco prima, sui social network, aveva ventilato l'ipotesi di un possibile intervento degli Stati Uniti a fianco di Israele. In tema di economia, Donald Trump si è anche mostrato convinto di poter ottenere un accordo sui dazi, se non con tutti, con gran parte dei paesi coinvolti nei colloqui. Una G7 che ha moltissimi temi in agenda e che si apre con un ordine del giorno dedicato proprio al commercio globale, mentre la guerra sarà destinata a dominare i numerosi incontri bilaterali previsti. Sul conflitto tra Israele e Iran sembra esserci coesione tra i leader di Italia, Francia, Canada e Regno Unito, che hanno parlato nel pomeriggio della necessità di lavorare su una de-escalation. Prima dell'inizio dei lavori, il primo ministro canadese Mark Carney e l'omologo inglese Keir Starmer hanno ribadito il loro fermo sostegno all'Ucraina di fronte a quella che definiscono una guerra di aggressione illegale e ingiustificabile condotta dalla Russia. Tutti elementi che restituiscono l'incertezza di queste ore, tanto che non è atteso un comunicato congiunto al termine della 3 giorni di colloqui. Saranno invece diffuse 7 dichiarazioni brevi, ciascuna relativa ai temi chiave del summit.
Dagli Stati Uniti è stato arrestato il sospetto assassino di una deputata democratica del Minnesota alla Camera dei Rappresentanti, e anche il marito era stato ucciso in questo attacco che aveva provocato altri 2 feriti, un senatore democratico e sua moglie. L'annuncio dell'arresto è stato confermato poco fa dal governatore dello stato del Minnesota. Per il momento non si conoscono le motivazioni del gesto. Si sa che nella vettura dell'uomo era stata ritrovata una lista con 70 politici del Partito Democratico e che questa persona, a quanto pare, era legata a gruppi evangelici e a oppositori radicali all'aborto. Torniamo ora sulla giornata di votazioni ieri in Ticino. Dalle urne sono usciti, lo sapete, 2 no. Il primo, di strettissima misura, solo 102 voti di scarto, ha portato alla bocciatura del credito per la realizzazione del nodo intermodale, la stazione FFS di Locarno Muralto. Più netta la bocciatura invece dell'iniziativa popolare per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità, che ha ottenuto il 55,5% di voti contrari. Soddisfatto per quest'ultimo risultato il governo ticinese, che invece sosteneva il nodo intermodale alla stazione di Muralto. Governo che ha già messo in chiaro una cosa: una soluzione nel breve e medio termine non è pensabile. Romina Lara.
Il comparto della stazione di Locarno Muralto per ora resta così com'è e Stefano Gilardi, sindaco di Muralto, comune in cui si trova la stazione, concorda con il governo. Una soluzione alternativa non è dietro l'angolo.
Non abbiamo un controprogetto, questa è una realtà. Mi ha fatto piacere vedere una certa solidarietà, una visione d'insieme cantonale a favore. Questo non me l'aspettavo così, però il fatto che il locarnese si sia espresso negativamente verso il progetto fa sì che bisognerà ricercare un'altra soluzione che sicuramente non vedrà la luce nei prossimi anni.
Fatti 2 calcoli, tolto il locarnese dall'insieme del resto del cantone, ci sarebbe stato un sì. La votazione sarebbe passata con poco meno del 52% dei voti. Per Gilardi starà ora ai contrari proporre delle soluzioni praticabili e ricorda che tra gli attori, oggi spettatori, ci sono anche le ferrovie proprietarie del sedime. Da un lato c'è il no compatto del locarnese, dall'altro un progetto che era stato elaborato partendo dal basso. E allora come ripartire? adesso. Martino Colombo, direttore della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità.
Oggi non c'è sul tavolo una soluzione alternativa. Portare un nuovo progetto vuol dire sostanzialmente ripartire da zero.
Secondo me non bisogna ricominciare da zero, bisogna ripartire da una base che c'è già.
Così Gianluigi Varini, primo firmatario del referendum.
Secondo me non ci vogliono molti anni, volere potere, ma se è il potere a non volere, lì ci vogliono tanti anni. Se invece il potere si mette a disposizione a discutere, le soluzioni si trovano e sono lì sotto gli occhi di tutti.
Resta sul tavolo il cosiddetto arrocco, la questione dello scambio di dipartimenti tra i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zari. Questo almeno uno degli aspetti emersi dall'assemblea della Lega dei Ticinesi che si è tenuta ieri a Rivera. Luca Berti ne ha parlato con il coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga.
L'assemblea era già stata pianificata prima, quindi il tema non era all'ordine del giorno. Chiaramente è stata tematizzata e con grande fierezza la base ci dà la spinta per dire andate avanti, perché è una scelta che ci piace.
Ecco, qualche domanda sappiamo che c'è stata, di che tenore?
Ma sono state poste delle domande chiaramente da persone che, non sapendo magari come funzionano i meccanismi anche all'interno del Consiglio di Stato, avendo la fortuna di avere in sala anche i due diretti interessati, si è potuto tematizzare e rispondere a tutte le domande poste, ma ripeto, con tanto entusiasmo e con tanta serenità.
Si è votato?
Assolutamente no.
La proposta quindi rimane sul tavolo?
La proposta è viva, rimane sul tavolo del governo e siamo in attesa di una presa di posizione da parte dei ministri.
Ecco, per quanto riguarda le tempistiche, si parlava di 2 settimane, le 2 settimane sono a scadenza, vi aspettate qualcosa nei prossimi giorni dal Consiglio di Stato?
Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi, poi se non sarà in 5 giorni, in 10 giorni, in 20 giorni, speriamo però che entro l'inizio dell'estate, nel senso di ferie, potremo avere le risposte che attendiamo. E più che altro per poi sperare che l'arrocco vada in porto e iniziare a progettare come lavorare nel futuro.
Il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga. Le persone anziane subiscono molta violenza, lo rileva il Centro Nazionale di Competenza Invecchiare Senza Violenza, che in occasione della giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani richiama l'attenzione su un problema che colpisce centinaia di migliaia di persone. Paola Latorre.
Minacce, pressioni, molestie e percosse. La lista delle violenze che subiscono gli anziani è lunga. Il numero di aggressioni denunciate in Svizzera aumenta ogni anno. I casi di violenza segnalati è passato da 192 del 2020 a 411 dello scorso anno. 3/4 delle vittime sono donne e l'età media si aggira intorno agli 80 anni. La maggior parte delle aggressioni avviene quando parenti o coniugi si prendono cura di chi ne ha bisogno. In situazioni di richieste eccessive l'abuso può verificarsi in modo del tutto involontario, ha spiegato Ruth Mettler del Centro Nazionale di Competenza Invecchiare Senza Violenza, che offre consulenza a parenti e vittime. Conflitti che covano da anni, persino decenni, esplodono proprio in queste situazioni difficili e la violenza si intensifica. Poi ci sono i cambiamenti nei rapporti di potere. Il marito, che ha comandato in famiglia per decenni, si ammala e la moglie prende il sopravvento. Chi si prende cura ora ha il potere e lo esercita. Il secondo luogo più comune per le aggressioni sono le case di riposo e di cura. La violenza contro gli anziani assume molte forme. L'incuria è molto comune, ma lo è anche la violenza finanziaria. Quando la rendita VS non viene erogata all'anziano ma viene utilizzata dai familiari, ha spiegato ancora Ruth Mettler. Quando l'anziano, nella transizione verso la demenza, non sa più cosa sta firmando e questo viene sfruttato. Il numero di casi non segnalati è elevato e a causa dell'andamento demografico è probabile che continui ad aumentare. Secondo un rapporto del Consiglio federale, ogni anno in Svizzera tra 300.000 e 500.000 anziani sono vittime di violenza.
E parliamo ora del lago di Silsi in Engadina, che è stato teatro nel fine settimana di una grande e spettacolare azione di pulizia. 200 sommozzatori hanno liberato il lago alpino da più di 3 tonnellate di rifiuti. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Lampade da giardino, giradischi, frullatori, tubi in cemento, plastica, lattine, bottiglie, l'incantevole lago di Sils nasconde una discarica. I sacchi utilizzati per la raccolta si riempiono in un attimo. La quantità di spazzatura portata in superficie impressiona gli stessi sommozzatori. È triste vedere quanti rifiuti siano finiti nel lago, è incredibile. È intollerabile. Come sono finiti qui questi rifiuti, gettati di proposito da una barca? A promuovere l'intervento di pulizia la società di pesca del lago di Sils, che nell'ambito del suo 70° anniversario ha voluto così contribuire a una maggiore consapevolezza ambientale. Ai volontari è stato offerto vitto e alloggio. Le spese, ammontanti a 300.000 franchi, sono state coperte grazie a varie sponsorizzazioni. È un intervento super. Con così tanti sommozzatori è normale che venga recuperato così tanto materiale, ma non avrei mai pensato che dal lago di Sils avremmo estratto così tanti rifiuti. Amfaltauchen dispone dell'attrezzatura necessaria per recuperare i rifiuti dai fondali, come vari dispositivi per sollevare i carichi più pesanti. L'associazione presta molta attenzione alla sicurezza. L'immersione nel lago di Sils a 1800 metri di quota, quindi con condizioni di pressione diverse rispetto a un lago di pianura, era riservata solo ai sub con la preparazione specifica.
È tutto per ora, ci sentiamo più tardi, adesso c'è lo sport.